Continuiamo il nostro percorso . Siamo più o meno a metà dell'inno, analizziamo i versetti 9-13. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Ecco una cosa che non ho detto prima, e l'abbiamo evinta dal versetto 1 e 2, egli era in principio presso Dio, è vero che la parola che è l'amore è Dio, ma Giovanni qui sta facendo una rivelazione della Trinità, perché sta parlando in particolare della seconda persona della Trinità, cioè il Verbo è Cristo, la parola di Dio è Cristo, e noi l'abbiamo saputo per rivelazione. E Giovanni ha fatto in due versetti, 1 e 2, un trattato di trinitaria. Se la parola è uscire da se stesso, se la parola è fuoriuscita da sé, comunicazione di quello che si è, quindi l'amore si comunica parlando, ma Giovanni dice che c'è qualcuno che l'accoglie. Quindi il Padre dona tutto quello che ha, perché non potrebbe fare altrimenti, perché è dono totale, è l'amore. Il figlio è colui che riceve tutto, che a sua volta dà tutto. Il gioco di questo amore è lo Spirito Santo, che è l'amore tra i due, che cosa fa? Che si dona a sua volta fuori della Trinità, cioè raggiunge l'uomo. È tutto un dono, la Trinità è un gioco d'amore, e noi siamo state create a immagine e somiglianza di Dio, che è Trinità. Quindi siamo fatti per il dono reciproco, siamo fatti per il dono, per la fuoriuscita di sé, tutto quello che ho detto prima. Se il nostro Dio non fosse trinitario, teniamo presente, non sarebbe amore. Per buona pace del Dio degli ebrei, del Dio dei musulmani, il nostro Dio è Dio di amore. Perché? Perché è dono reciproco. Dove non c'è dono reciproco non c'è amore. No, versetto 9, abbiamo detto, veniva nel mondo la luce vera, veniva nel mondo la luce vera. Perché aggiunge questo aggettivo? Perché dice che la luce è vera? Perché Giovanni presume e sa che ci sono altre luci che non sono vere. Ciascuno segue la propria luce per essere illuminato. Il problema è quale luce seguiamo per illuminarci. E una luce falsa, a lungo andare, non illumina. La luce vera è Cristo, è l'amore, è il Vangelo, cioè quel Vangelo che Giovanni si propone di raccontare. Stamattina stavo celebrando messa, su, molto presto, su in collina, Torino, e mi è venuto un flash, no? Quando cominciavo a riprendermi dalle nubi della non conoscenza, e non so perché, ma è venuto questo pensiero, dicevo, ma se il Vangelo, cioè se a ben vedere il Vangelo, tutto quello che c'è scritto nel Vangelo, è soltanto il bene per l'uomo. Cioè il Vangelo in ultima analisi dice chi sei in qualche modo, cioè Io dico sempre il libretto di istruzioni per vivere da uomini e donne felici. Il Vangelo è questo, il Vangelo non è null'altro che questo, ti dice come essere il Vangelo, nel caso del Vangelo di stamattina, che poi ascolteremo, ti dice che è vero che l'uomo è fatto per il potere e la grandezza, tutti noi cerchiamo il potere e la gloria. Il problema è che abbiamo un concetto di gloria e di potere un po' strano, che piuttosto che servire gli uomini, questo è il potere vero, la gloria vera, è servirci degli uomini, ma finché ci serviamo degli uomini creiamo soltanto inimicizia, violenza, guerra e contesa. Servire gli uomini creiamo fratellanza, amore, pace. Allora, tutto quello che il Vangelo ci dice in ogni versetto ci dice come funzioniamo per essere veramente uomini e donne. Allora, la mia domanda di questa mattina era, ma perché, se il Vangelo è questo, c'è qualcuno che non lo accetta? Perché gli uomini si sono allontanati dal Vangelo? Cioè, in fondo, ti dice soltanto il tuo bene. E questa è la cosa che mi ha, forse più del, cioè, ho già pensato a queste cose, ecco, però stamattina è venuto proprio questa illuminazione. Poi la domanda anche, e la risposta è facile. Cosa abbiamo fatto per allontanare gli uomini dal Vangelo? Cioè, se gli uomini e le donne si sono allontanati da... Se gli uomini e le donne si sono allontanate da questo Vangelo che darebbe loro la luce vera, io penso che molto, molto dipende da noi, sia dipeso da noi, cristiani, che abbiamo presentato un Vangelo terribile e un Dio terribile da cui allontanarsi. E non c'è altra spiegazione. E sì, perché se Gesù è venuto proprio per darci il segreto, la password, diciamo, per la vita felice, e se gli uomini se ne sono andati è perché è mancato qualcosa nella trasmissione. Cosa abbiamo testimoniato? Un Dio amore? O un Dio tremendo di fronte a cui nascondersi come Adamo? Per quello che Giovanni dice, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, è l'unica luce che è in grado di illuminare l'uomo. Però dice anche che il mondo non lo ha riconosciuto. Il mistero. Qui si iscrive anche tutto il discorso della libertà. Abbiamo detto che l'amore non fa violenza, quindi lascia libero l'uomo di sceglierlo o di non sceglierlo. Però teniamo presente un'altra cosa, che la vera libertà non è tra scegliere e non scegliere. Un'idea malsana che è sempre, penso sempre esistita, ma oggi più che mai, e che viene anche inneggiata, è questa: che si è liberi di fare il bene e di fare il male, di scegliere il bene e di scegliere il male. Teniamo presenti che finché che scegliamo il male non siamo liberi. Un uomo o una donna che scelgono il male non è il nome della libertà. Perché se tu fossi veramente libero, sceglieresti soltanto il bene. Chi sceglie il male è schiavo. Non è libero. Perché la vera libertà ha a che fare con la verità. Tu sei libero soltanto quando scegli la verità per te, ciò che ti fa del bene, ciò che ti fa crescere. E il male non può farti crescere, non può realizzarti, il male non può compierti. Quindi quando tu scegli il male è perché sei schiavo del male. Quindi non crediamo quando ci dicono che sei libero di scegliere il bene e il male. No, tu sei libero soltanto quando scegli il bene, scegli quello che ti fa del bene, perché il male ti fa male. Ma chi sceglie la luce, chi opta per la luce, dice Giovanni, gli succede qualcosa di incredibile. A quanti però lo hanno accolto, il Verbo, la parola, Cristo, il Vangelo, ha dato potere di diventare figli di Dio. Cosa vuol dire diventare figli di Dio? Un assioma importante dei padri è: l'uomo diventa ciò che ascolta. Se ascoltiamo la parola, diventiamo la parola che abbiamo ascoltato. Per quello che bisogna tornare ad ascoltare la parola, perché se ascoltiamo la parola, ascoltiamo Cristo, Cristo è l'amore, Cristo è il Figlio, ascoltando quella parola divento figlio, divento amore. E cosa faccio se mi scopro figlio? Mi faccio fratello. Se mi faccio fratello, comincio ad amare. Se comincio ad amare, è fatta. Perché? Perché mi realizzo. Io vivo per amare i miei fratelli. E se vivo nell'amore ai fratelli, si instaura una società nuova, un'economia nuova, relazioni nuove, non più fondate sul potere e sul servizio degli uomini, nel senso che hai bisogno di schiavizzare gli uomini, ma di servire gli uomini. Vedete? È tutto molto collegato. Quindi se ascoltiamo la parola diventiamo Dio. Diventiamo Dio. Non abbiamo paura di questo. Tutto l'Oriente cristiano ci dice soltanto una cosa. Tutta la patristica orientale ci dice che l'uomo, Dio si è fatto uomo perché l'uomo potesse diventare Dio. Ebbene, la parola si è fatta carne. Si è fatto uomo. Allora io posso, ascoltando la parola, relazionandomi con la parola, lasciandomi raggiungere la parola, cosa divento? Divento Dio. Noi siamo divinizzati. Se riuscissimo soltanto a intuire qualcosa di questa verità, che noi siamo dei. Noi siamo dei. Ora, se uno è Dio, cosa farà nel suo quotidiano? Penserà come Dio? Parlerà come Dio? Condurrà le relazioni come Dio? Capite che una vita da Dio è una vita che cambia la vita, cioè è una vita che ti trasforma, è una vita altra. Questo è il potere che abbiamo ricevuto, ma di cui molte volte non riusciamo a goderne. L'uomo diventa ciò che ascolta e l'uomo diventa ciò che mangia anche. Eucaristia e parola di Dio, le due mense a cui dobbiamo nutrirci. Questo vuol dire che se continuiamo ad ascoltare boiate diventiamo idioti. E quante chiacchiere si ascoltano, quante, ogni giorno. Poi versetto 14, siamo al centro, e questo è proprio l'apice, è come se Giovanni tutto quello che ha detto fino adesso avesse come punto di fuga questo versetto 14. E il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. questa parola che era presso Dio, questa parola che ha creato il mondo, questa parola che è in ogni uomo, questa parola che è testimoniata da tutti i saggi di tutti i tempi, questa parola che è testimoniata dai profeti, questa parola che è testimoniata da Giovanni, questa parola adesso si fa carne. La parola si fa carne. Ma cosa vuol dire che si fa carne? La seconda persona della Trinità dall'eternità ascolta la parola del Padre. Ma se ascolto la parola del Padre mi faccio figlio. Ecco allora che la seconda persona della Trinità si fa carne per farsi fratello. Perché scopertisi figli ci si fa fratelli. Abbiamo detto che l'amore non si dice, l'amore si fa. L'amore si vive. L'amore quindi doveva farsi carne la seconda persona, il figlio. Perché chi si scopre figlio si fa fratello. Quindi amo il fratello, ma amare il fratello lo si ama concretamente, nei fatti e nella verità. È per questo che si è fatto carne. Perché noi avevamo bisogno di carne, una carne davanti a me che mi amasse. Non siamo amati dalle idee, dai pensieri. Noi siamo carne e abbiamo bisogno di essere amati da un'altra carne. E cosa vuol dire che si è fatto carne? Se vuol dire che tutta la nostra carne adesso è diventata parte di Lui. Se la seconda persona della Trinità si è fatta carne, vuol dire che ha assunto in sé tutte le carni. E carne nella Bibbia, nella Scrittura, vuol dire la persona. Non soltanto l'uomo diventa ciò che ascolta, ma adesso abbiamo un'unità con Dio attraverso Cristo, perché Cristo ha assunto la mia carne. Se Dio si è fatto carne, vuol dire che si è fatto mia carne. Mia carne. Adesso la carne di Dio è la carne dell'uomo. Per questo che dall'incarnazione, per incontrare Dio, non dobbiamo più entrare nei templi, ma dobbiamo relazionarci con l'uomo. Dopo l'incarnazione non c'è altro luogo per fare esperienza di Dio se non l'uomo. Vuoi incontrare Dio? Incontra l'uomo. E chi diserta l'uomo, diserta Dio. Se Dio si è fatto carne e ogni carne, io per poterlo incontrare devo incontrare l'uomo. Non c'è altra possibilità. Quindi vuol dire anche che tutto ciò che è mia carne, le mie lacrime, la mia sofferenza, le mie gioie, la mia fatica, i miei pensieri, tutto adesso è divino, è di Dio. L'ha assunto Lui. Il mio peccato, la mia fragilità, i miei limiti, le mie depressioni, le mie gioie, le mie attese, i miei desideri, non sono più soltanto mie. Adesso sono di Dio. Perché? Perché Lui si è fatto carne. Si è fatto parte di me. Si è fatto me. Non siamo più abbandonati. Non siamo più soli. E ciò che ci succede, succede anche a Dio. Come possiamo sentirci soli? Come facciamo a sentirci abbandonati? Come facciamo a piangere senza sapere che le mie lacrime sono anche le lacrime di Dio? Ungaretti diceva, d'un pianto solo mio non piango più, perché il mio pianto è anche il pianto di Dio. Non siamo più soli, per quello che Paolo in Romani 8 dirà, ma cosa ci separerà da questa cosa, da questa unione? Nulla. Nulla. E fa tutto l'elenco delle cose possibili. Nulla potrà mai separarci da questo amore, cioè da questa unione. Con l'incarnazione Cristo si è unito alle nostre carni. E l'ha glorificata questa carne. In che modo? Salendo sulla croce, perché la croce è l'amore più alto. Ha amato talmente tanto questa carne da prendere tutto ciò che era maligno di questa carne, l'ha portata sulla croce e ne ha fatto un luogo di resurrezione. Noi siamo già risorti con Cristo. La nostra vita è già risorta. Noi siamo già risorti, non dobbiamo aspettare nulla. Noi viviamo in questo mondo già come risorti. Aspettiamo la resurrezione della carne, ma è già iniziata. Aspettiamo il compimento di questa resurrezione. Tutto è già in potenza. Siamo già divini, siamo già Dio, siamo già risorti, siamo già uniti con Lui. Nulla potrà mai separarci da questa unione. Aspettiamo solo che questo giunga alla pienezza. Ma di cosa dobbiamo avere paura? Questo vuol dire diventare figli di Dio. A quanti l'hanno accolto? Ha dato il potere. Con l'incarnazione del Verbo, col Dio fattosi carne, adesso la carne è diventata preziosissima, la carne di ogni uomo. Tutte le carni, tutte le persone sono Dio. E quando buttiamo via una persona, buttiamo via Dio. Ma in realtà buttiamo via noi stessi. Dall'incarnazione rifiutare un fratello vuol dire rifiutare la propria umanità, perché l'unico modo per umanizzarsi è rendere umani gli altri. Non c'è altra via per diventare pienamente donne e pienamente uomini. Non c'è altra via se non facendo di tutto perché i fratelli siano pienamente uomini e pienamente donne. Se rifiutiamo gli altri, rifiutiamo noi stessi. Diventiamo uomini umanizzando. Questo, in questo sta il potere, la gloria nostra. Facendo risplendere gli altri nella loro gloria. Suona bene. Giovanni gli dà testimonianza e proclama. Vedete, torna Giovanni. Era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è davanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Chiudiamo velocemente questi versetti. Cogliendo soltanto qualcosa del versetto 18, che è una degna conclusione, Giovanni dice: Dio nessuno lo ha mai visto, il figlio unigenito, che è Dio, abbiamo detto, seconda persona, ed è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Così una notazione soltanto lessicale, in greco c'è una parola che si può tradurre con utero, che è nell'utero del Padre. Tradotto con seno, ma sarebbe utero, è fantastico. Chiara definizione che Dio è madre anche. Dio è madre. Gesù è nell'utero del Padre. Fantastico. Dio nessuno l'ha mai visto. Certo. In tutto l'Antico Testamento noi abbiamo dei personaggi che hanno visto Dio. Mosè, uno di questi. Eppure Giovanni dice nessuno Dio l'ha mai visto. Ma com'è possibile? Contraddice l'Antico Testamento? Sì, in qualche modo Giovanni dice che tutte le immagini che ci siamo fatte di Dio sono state o false o imperfette. Perché soltanto Gesù può dirci chi è Dio. Allora, è una grande indicazione per noi. Tutte le idee che ci portiamo dentro su Dio, sul Padre, sull'azione di Dio, tutto quello che possiamo dire di Dio, o parte o si fonda su quello che Gesù ci ha detto, o se no sono falsità. E guardate che gli uomini oggi, ancora oggi, hanno di Dio un'immagine, un'idea che non è quella comunicataci da Gesù. Perché Gesù ci ha detto soltanto che Dio è amore e misericordia, che è amore immeritato, che non premia i buoni, castiga i cattivi, che non dà, distribuisce a secondo i meriti le sue grazie, che giudicherà, ma il suo giudizio sarà soltanto di misericordia, che non manderà nessuno all'inferno. Ebbene, tutte queste cose Gesù ce le ha dette, ma noi non vogliamo ascoltarle e continuiamo a partorire, avere in testa e poi partorire fuori di noi un Dio tremendo. In qualche modo possiamo dire Gesù è venuto a purificare la nostra idea di Dio, la nostra immagine di Dio. È venuto a farci, nel versetto 18 in greco è l'esegesi di Dio, la spiegazione ultima di Dio, chi è Dio Padre. Allora il Vangelo di Giovanni, nei suoi 21 capitoli, ci dirà semplicemente una cosa, chi è Dio Padre. Perché Gesù, tutto quello che ha fatto, i 21 capitoli, ha detto, non ha fatto altro che dire e fare il Padre, perché noi avessimo la vera immagine del Padre. Il massimo di questo sarà quando salirà sulla croce, perché sulla croce Gesù ha manifestato il vero nome di Dio. Dio è amore. Dio ti ama tanto, così tanto, da essere salito su una croce e morire per te, perché tu potessi finalmente vivere dell'amore, perché dall'amore, dalla croce è scaturito l'amore. Bene, questo è il capitolo primo, primi 18 versetti. Noi nel pomeriggio ci fermeremo dal 35 alla fine, al 51, la chiamata dei primi discepoli, un testo molto bello, affascinante, però dobbiamo tralasciare, perché non ce la facciamo ovviamente a fare tutto, 19 e 34. Volevo 34. Sì, 34. Recupero soltanto due cose, lo lascio alla vostra lettura e alla vostra meditazione. Praticamente parla di Giovanni il Battista. Ma quello che volevo recuperare è che all'interno, al versetto proprio 19, c'è una domanda capitale che viene rivolta a Giovanni Battista. I giudei gli dicono a Giovanni Battista: tu chi sei? Guardate che è una domanda che dobbiamo sentirci rivolgere tutti. Tu, ognuno mi dà il suo nome, chi sei? Chi sei? che andrebbe letta in parallelo ad altre grandi domande. Guardate che la Bibbia non è il libro delle risposte, anzitutto, è il libro delle domande. Quella che Dio ha rivolto ad Adamo, dove sei? Genesi 3. Dove sei? Uomo, dove sei? A che punto sei della tua vita? Cosa ne stai facendo della tua vita? Degli anni che ti ho dato, cosa ne stai facendo? Dove sei? E Adamo era nascosto a morire dentro un sepolcro perché aveva paura di Dio. Genesi 4, dov'è tuo fratello? Caino ad Abele, riferimento ad Abele. Dio che dice, dov'è tuo fratello? E adesso, chi sei tu? Altro che il libro delle risposte, il libro delle domande, anche perché se non ci facciamo delle domande non potremo mai rispondere, no? Il problema oggi nella Chiesa è che la Chiesa è sempre pronta a dare risposte a tutto. Peccato che non c'è più gente che ci fa domande. Ma noi abbiamo risposte a tutto, preconfezionate, belle. Ma finché non aiutiamo gli uomini a farsi delle domande, delle risposte se ne fanno ben poco, no? Una risposta senza domanda si chiama ideologia. Diventa ideologia. E si può fare molto del male con l'ideologia. È la bellissima risposta di Giovanni. Guardate come risponde Giovanni Battista. Tu chi sei? Io non sono Cristo, non sono Elia e non sono un profeta. Giovanni si definisce attraverso tre non sono. Io penso che alla verità di noi stessi giungeremo soltanto quando scopriremo chi non siamo. Io saprò chi sono quando saprò chi non sono. Perché la nostra vita molte volte è un metterci addosso continue maschere. Recitare copioni che non ci competono, ma quando è che siamo veri veramente? Chi sono io veramente? Quando dismetto i panni che gli altri mi hanno buttato addosso? Quando smetterò di recitare copioni che non mi competono per stare sul palcoscenico della storia? Quando non mi perderò nel cercare di vivere le attese degli altri, quando non voglio compiere i desideri degli altri, e beh allora, quando non sarò questo, non sarò questo, non sarò questo, scoprirò finalmente chi sono. Adamo esce da quel sepolcro e scopre di essere nudo. Ma finalmente è vero. E soltanto perché nudo Dio ha potuto rivestirlo. Finché non arriviamo alla nostra verità, Dio non potrà mai rivestirci di sé, perché Lui è venuto per i nudi, è venuto per gli ingiusti, è venuto per chi si sente sporco, vero, in ultima analisi, perché siamo tutti così. Bene.